Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Senti che groove sta base, Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3, dall'altra parte del vetro Luca Perna, e mezzo voi Panterone che ci ascoltate nella regular season dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato sera un po' più eleganti nel Saturday Night Show dalle 20 alle 22. 334 9229 505, il numero che dovete salvare, no, non salvate amanti, salvate questo numero con scritto Radio Cusano Campus, e a questo numero potete mandare sms, messaggio WhatsApp e anche audio WhatsApp, come dico spesso citando Kenshiro. Questo è uno spazio in cui ci concediamo solo grandi donne, capirete perché. La prima però è la co-conduttrice dello spazio annunciata da questa sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Benvenuto Olimpia.
Ehi, ciao.
Allora, io ti dico Marilyn Monroe, poi sto pensando a Penelope, ne abbiamo già usate tante.
Sì, Artemisia.
Artemisia, esatto, si era sbagliato, tra l'altro Luca Rossi mi faceva ridere Artemide, no, Artemisia.
non abbiamo ancora finito.
Mi sa che oggi ce n'è una nuova, vero?
Ce n'è un'altra, però partiamo da tre oggetti,
sì,
che sono un unico oggetto, ovvero la penna d'oca, l'inchiostro e il calamaio.
Bene.
Che è lo strumento di questa nuova donna, di questa protagonista. La penna d'oca è l'assoluta protagonista quando si tratta di scrivere di un tempo. Non so se sai che le penne provenivano rigorosamente da volatili di taglia media, tipo cigni, tacchini, fagiani, e venivano presi, questa è una minuziosità però a me mi ha lasciato un po' così, venivano presi in considerazione unicamente le prime tre alari destre perché presentavano la curvatura ideale a garantire una facile impugnatura.
Poi sono arrivate le biro e gli uccelli,
esatto,
hanno ringraziato.
Esatto, a questo punto a completare il corredo necessario alla scrittura c'era il calamaio, e questo oggetto, un fascino antico, questo piccolo recipiente, no, dove dentro ci si mette l'inchiostro, in cui si intingeva prima la penna d'oca e poi, a partire dalla prima metà del XIX secolo, anche i primi pennini metallici. Ora non ti dico da dove viene calamaio, perché dovremmo parlare di greco antico, esatto, e di lingua copta, quindi passiamo oltre. Qualunque sia l'origine del nome, il calamaio rimane un indiscusso sinonimo di eleganza, ma soprattutto stabilisce un ritmo lento e cadenzato della scrittura. Sai, tipo pensare prima di scrivere, noi
che
non siamo più abituati.
È una cosa rivoluzionaria.
Esatto, con le macchine da scrivere e poi con i computer. Dovete immaginare che la macchina da scrivere fu inventata solo verso la fine del XIX secolo. Oggi parliamo proprio di una scrittrice, nata a Londra nel 1797. Si tratta di Mary Shelley. Io me la immagino Mary Shelley che, tra l'altro, mentre produceva le opere con penna, inchiostro e calamaio, chissà come facevano con le correzioni, tipo ti tiravano via delle linee imprecando qua e là. Cioè me la immagino così. Diceva, cioè così, per non dire altre cose. Scrittrice, filosofa e saggista, figlia della filosofa Mary Wollstonecraft, antesignana del femminismo, e del politico e filosofo William Godwin. Mary dimostra sin da piccola un certo fermento, è un po' pazzeriella, mi viene da dire. A 16 anni si dichiara a Percy Shelley, un poeta romantico che era già sposato. I due si innamorano, scappano insieme in Europa, una vera fuga romantica.
La fuitina, bene.
Ok, 16 anni. Due anni dopo, a soli 18 anni, Mary scrive quello che viene considerato il primo romanzo gotico di fantascienza, ovvero
Frankenstein.
Bravissimo.
O il mostro di Frankenstein, non so il titolo esatto.
Frankenstein
e basta.
Pubblicato nel 1818. Ma facciamo un breve rewind. Mary perde sua madre Mary, sembra un gioco di parole ma si chiamano tutte e due così, 12 giorni dopo che viene alla luce, quindi è orfana di madre. Muore di setticemia e al di là del fatto che all'epoca non ci fosse la medicina di oggi, c'è anche da considerare che tuttora la setticemia in termini di mortalità miete più vittime di ictus e infarti. Tu lo sapevi?
No.
Nemmeno io lo sapevo, mi sono rimasta sconvolta.
Sì.
Mary cresce orfana di madre, dicevamo, ma suo padre Godwin però è finalmente un padre modello, ragazzi.
Finalmente, abbiamo visti di brutti.
Di brutti proprio. Rimasto solo con una neonata, appunto, e la primogenita della moglie avuta da un altro uomo, Godwin le dà il suo cognome e la tratta come sangue del suo sangue.
Bene.
L'anno dopo pubblica Memorie dell'autrice della rivendicazione dei diritti delle donne per rendere omaggio alla moglie morta.
Che
un
uomo.
Titolo enorme. Il contenuto dell'opera fu considerato immorale dalla società, ovviamente, figura di relazioni extraconiugali, figlia illegittima. Cioè, c'è da dire che i genitori di Mary erano dei veri anticonformisti. Si sposarono solo per far cessare i pettegolezzi e presero due case adiacenti, Luca.
Accidenti.
Una volta sposati per conservare la propria indipendenza. Lustro. Insomma, Mary cresce in un ambiente progressista, liberale. Non stupisce che a 16 anni si propone ad un uomo già sposato e gli dice: dai, scappiamo
e
via.
E ce la fa, eh?
Ce la fa, esatto. Ha carattere Mary, tant'è che a 15 anni suo padre la descrive così: straordinariamente audace, piuttosto imperiosa, attiva di mente. Il suo desiderio di conoscenza è grande e la sua perseveranza in tutto ciò che intraprende è quasi invincibile.
Accidenti.
Io spero che dedicherai ai tuoi figli una roba del genere.
Stavo pensando che è tanta roba,
Godwin non resiste a lungo da solo con due bambine piccole e si sposa alla vicina di casa. Come si chiama la vicina di casa?
Non lo so.
Mary.
Sono tutte Mary.
Esatto. Jane Claymont, una casalinga che aveva anch'essa due figli illegittimi, probabilmente generati da due uomini diversi. Insomma, Luca, la modern family cresce in casa di Mary.
Eh sì.
Ok, lei detesta la sua matrigna.
Vabbè, questo è un cliché.
È un cliché. Infatti, a 15 anni suo padre la manda a vivere con la famiglia radicale dell'amico William Baxter in Scozia. A lui scrive: voglio che mia figlia cresca come un filosofo, anzi come un cinico. Sì, un uomo evoluto, tu dirai, progressista, insomma. C'era un'altra motivazione però: Mary non stava molto bene a casa, aveva proprio dei disturbi fisici ad un braccio, e quindi col rapporto turbolento con la matrigna Godwin adotta una soluzione ovvia, dice: ok, allontaniamole.
Classico.
Classico. Mary trascorre un periodo piacevole a casa del signor Baxter, lì poi a un certo punto torna a casa da suo padre e dalla sua matrigna, e lì conosce Percy Shelley, il tipo che era già sposato. Perché lo conosce? Perché lui con sua moglie andava spesso a casa di Godwin, e tra l'altro gli stava dando una mano proprio a risanare l'economia, perché Godwin era sì un padre modello, ma non era un genio nel gestire le risorse economiche.
Non si può avere tutto.
Non si può avere tutto. Percy era un radicale, il futuro moroso della nostra protagonista.
Shelley.
Esatto, aveva letto dal signor Godwin il trattato Political Justice. Tutto ciò lo aveva allontanato dalla sua famiglia aristocratica, perché Percy era ricco e aristocratico e voleva per lui un futuro basato sul modello tradizionale, cioè accumula ricchezze e terreni, mentre Percy era diverso, voleva usare il denaro della famiglia per aiutare i bisognosi. C'è una sorta di mini San Francesco,
sì,
senza illuminazione celestiale.
Ci sta, senza lupo.
Figurati i genitori che reazione composta abbiano avuto quando gliela detto. Percy non riuscì ad accedere mai con facilità al patrimonio di famiglia, e comunque disse a Godwin che a un certo punto non poteva pagare tutti i suoi debiti. Tra di loro ci fu maretta. Ok, Mary e Percy si incontrano di nascosto sulla tomba della madre. Godwin lo venne a sapere, prova in tutti i modi a scoraggiare quest'unione, non ci riesce, loro scappano. Tuttavia Mary, quando scappa con Percy, si porta anche la sorellastra, cioè la figlia della matrigna, non sua sorella, quella la prima sorellastra. E quindi Claire si chiama, e vanno in Francia, arrivano poi in Svizzera. Immaginatevi un romanzo vivente, come lo descrivono loro, cioè su un carretto trascinato da un mulo, loro che nel frattempo leggono, appuntano pensieri su un diario comune. Addirittura da questo diario nasce un libro che si chiama Storia di un viaggio di 6 settimane.
Bellissimo, il titolo è bello.
Perché
molto.
6 settimane? Perché poi dopo sono dovuti tornare indietro, che avevano finito i soldi. Succedono un sacco di cose. Quanto tempo ho?
Poco, purtroppo,
tipo...
perché è molto interessante. 2 minuti.
Ok, 2 minuti. Succedono un sacco di cose. Claire si fa mettere incinta da Lord Byron. L'abbiamo sentito tutti questo nome. Poi lui dice: vabbè, sì, mi occupano della bambina che si chiamerà Alba, ma non voglio più vedere tua sorellastra. Non me ne frega nulla di lei. Non
cioè,
la voglio tre piedi.
Non è nulla in confronto.
Nulla. nulla, vero, vero, veramente nulla. Nel frattempo Claire, appunto, mentre che rimane incinta e si, c'è tutto questo disagio, questo turbamento, c'è Fanny, la sorellastra, quella che aveva abbandonato all'inizio Mary, che si lamenta della sua infelicità e gli scrive una lettera, poi si suicida questa.
Aia.
E quindi brutta storia, perché è una lettera straziante, piena di disprezzo, per se stessa, insomma una brutta storia. Fu nascosto questo suicidio, ma poi ci fu un altro fatto strano nella famiglia moderna in questione. Harriet, la moglie di Percy, quella sì, abbandonata, fu trovata morta affogata nel laghetto di Hyde Park a Londra. Anche questo suicidio.
Ah.
Sì, vabbè, era un suicidio. Pure questo fu insabbiato, non si disse più nulla di questa storia. Insomma, arriviamo ad un punto, nonostante tutto questo dramma, Mary a un certo punto, perché Mary comincia a far dei figli,
sì,
ok? Fa Clara, che muore di dissenteria a Venezia, purtroppo.
Aia.
E poi William, che muore di malaria a Roma.
È
un periodo italiano, Mary ne esce distrutta dalla depressione, si allontana anche da Percy. Per un po' di tempo trovò conforto solo nella scrittura e poi ebbe un altro figlio, il quarto, nato a Firenze, lo chiamarono Percy Florence, che l'aiutò a riprendersi un po'. Nonostante tutto questo dramma, Mary racconta dell'Italia, un paese nel quale la memoria viene dipinta come il paradiso. Avevano tutti una libertà politica incredibile, lei, Percy, Lord Byron, insomma erano liberi, questo bastava. Mary era una tipa fuori dai canoni. A un certo punto ha scritto un romanzo apocalittico, dal titolo L'ultimo uomo, lo scrisse a Napoli. Poi sai la storia, vedi Napoli, però insomma ci siamo vicini, Comunque Mary torna in Inghilterra, decide di dedicarsi esclusivamente a suo figlio, perché nel frattempo Percy è morto in un modo infausto nel mare, un casino.
Non si muore mai nel letto in questa...
Ma guarda, un casino, ti dico, un casino. Ma poi, tra l'altro, siccome torna in Inghilterra dai suoi genitori, lei non si può permettere nient'altro, il nonno, cioè il suocero, Sir Timothy Shelley, le fa una proposta indecente. Gli dice: ti do i soldi in cambio del fatto che tu non pubblichi mai più niente di mio figlio, non ti fai chiamare con il cognome Shelley e mi dai mio nipote e non lo vedi mai più. E lei gli dice no, bello mio, grazie.
Beh, come si dice, è una proposta brutta, forte. Come chiudi questo simpatico intervento?
Chiudo dicendoti che Mary Shelley passa la storia per la sua avvincente storia di Frankenstein, che è la consacrazione di una serie di perdite, di tragedie vissute sulla sua pelle, ma nonostante tutto questo dramma non ha mai smesso di credere alla vita e alla libertà e di viverla proprio come voleva lei.
Ecco perché è un capolavoro. Ciao!